Buonasera a tutti e un grazie per chi mi ha invitato in questa chiesa, Monsignor Vescovo e a tutti voi che siete presenti. Allora, il discernimento comunitario, svolgerò la mia riflessione in due momenti. Un primo momento che ritengo assolutamente indispensabile per situare il discernimento comunitario all'interno del processo sinodale, dicendo, credo, delle cose che forse non sempre sono esplicitate, vale a dire quel rapporto liturgia e sinodo che è decisivo per inquadrare bene il tipo di discernimento che va fatto all'interno di un cammino sinodale. Quindi in una seconda parte parleremo un po' di più del lavoro sinodale e di alcuni elementi che devono, a mio modo di vedere, fare parte di questo momento. Allora, iniziamo. Il processo sinodale è un evento ecclesiale, è un evento dello spirito e nello spirito. Quindi il discernimento che è chiamato ad avvenire va situato in questo contesto, nel contesto di un sinodo. Contesto che chiede che cosa? Lo vedremo. Cercare un consenso che non sia tanto un compromesso come all'interno di certe logiche rispettabili e democratiche, che non sia il superamento di due posizioni differenti in una sintesi superiore come avviene in altre dialettiche, ma è un consenso in Cristo, è un sentire cum Cristo. Questo deve essere ben chiaro e deve essere chiaro nella mente di ciascuno e di tutti coloro che partecipano a un lavoro sinodale. Dunque, il discernimento deve obbedire a dei criteri teologici e spirituali che devono impregnarlo, governarlo. Essenzialmente questi criteri si riassumono in quella che potremmo chiamare la koinonia, la comunione in Cristo, cioè la comunione fondata su Cristo e che deve diventare comunione tra fratelli e sorelle, tra le persone, tra i membri della comunità. Quindi occorre porre le basi per una retta comprensione del discernimento comunitario e per crearne i presupposti. È per questo che dico alcune cose inizialmente sul rapporto sinodo e liturgia, che non è un rapporto semplicemente estrinseco, di cornice, di sovrapposizione, ma è intrinseco. Liturgia e sinodo. Per la tradizione cristiana la liturgia non è semplicemente una cornice di ogni evento sinodale o assemblea ecclesiale di qualsiasi livello e grado questi siano, dai concili ecumenici ai sinodi diocesani fino agli organismi di comunione della Chiesa locale e alle riunioni pastorali, ma investe pienamente l'evento sinodale stesso. Il sinodo è un evento che si svolge coram Deo, davanti a Dio. È un procedimento liturgico, è un momento di passaggio dello Spirito di Gesù ed è manifestazione della comunione fraterna fondata sulla comunione del Padre con il Figlio e lo Spirito Santo. Del resto tutta la tradizione dice che i sinodi vengono celebrati, si tratta di celebrazione. Quindi non sono strumenti di democrazia, non sono parlamentini, ma eventi che vogliono permettere un'intensa comunione allo Spirito di Gesù. Quindi questo sottolineare questo legame tra liturgia e sinodo non significa, mettiamo subito in chiaro le cose, depotenziare la portata sacramentale della celebrazione eucaristica, non significa nemmeno negare la, come dire, ridurre il sinodo a una dimensione cultuale, rituale, schematica che arrivi a spegnere la vitalità dei procedimenti tipici di un sinodo, non significa negare la complessità di un sinodo con una sua ritualizzazione, che porterebbe a un irrigidimento di procedure, a una burocratizzazione talmente pesante che francamente si allontanerebbe da quella vita che invece è il luogo in cui occorre poi vivere la sinodalità. Non dimentichiamoci mai che se il sinodo ha a che fare con l'essere della Chiesa, non semplicemente il suo benessere, se è costitutivo della Chiesa, il suo luogo primo è poi la vita. Ci sono dei momenti istituzionali, certamente, ma il luogo in cui si deve arrivare a vivere, a passare dall'io al noi, è la vita quotidiana del credente. Ecco, allora, primo elemento, la comunione. Questo legame sinodo-liturgia va inteso nel senso che i momenti prettamente assembleari, l'ascolto reciproco, la presa di parola, le discussioni, le relazioni, i lavori di gruppo, le decisioni, le deliberazioni, non possono che avvenire avendo presente e tenendo sempre conto della dimensione della comunione. Questo, l'obiettivo, come dire, questo è l'obiettivo da avere ben presente. Per arrivare a prendere delle decisioni occorre avere anche chiaro verso dove si vuole andare, che conseguenze avranno le decisioni che si prendono, rispondono a una maggiore comunione che si crea oppure no. Allora, la comunione, attenzione, mi riferisco alla comunione che precede e che segue ogni evento sinodale, la comunione da cui trae origine e verso cui tende ogni sinodo e ogni assemblea ecclesiale. Questa comunione è la realtà ecclesiale costitutiva da cui scaturisce il fatto stesso di radunarsi, il sinodo stesso, a cui deve condurre ogni deliberazione sinodale, in cui avviene ogni discussione sinodale. Quindi, ripeto ancora, il discernimento comunitario deve tener presente la comunione come fine di tutto questo processo. È criterio dirimente da cui non si può prescindere di ogni discernimento comunitario. Ancora, la dimensione eucaristica. Un sinodo non può che svolgersi in un contesto eucaristico, e dico contesto eucaristico in senso esistenziale, spirituale, non rituale. Potrà certo e dovrà anche conoscere celebrazioni eucaristiche, ma mi riferisco allo spazio teologico, spirituale, esistenziale, quello espresso dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 3, versetto 15, quando l'autore dice ai cristiani: vivete nel rendimento di grazie, vivete nell'Eucaristia, cioè fate dell'Eucaristia un modo di vivere, ovvero il ringraziamento indica l'atteggiamento basilare di riconoscimento del dono di Dio e dunque di gratitudine che deve abitare chi si riunisce sinodalmente. Il discernimento comunitario va fatto a partire dal discernimento di fede basilare del dono preveniente di Dio, del tutto è grazia, e anzitutto, che più che mai, è grazia il sinodo, è grazia che ci si possa ritrovare insieme a discutere, parlare, ascoltarsi e arrivare a deliberare. Questo è un discernimento basilare che coglie gli altri come dono. Non si dimentichi che poi tanti problemi che nascono nel concreto degli svolgimenti sinodali sono problemi relazionali, sono problemi che riguardano la capacità comunicativa, le relazioni con gli altri. Dunque avere questo sguardo purificato dall'atteggiamento eucaristico. Mi viene da riascoltare le parole che Dietrich Bonhoeffer scrisse in momenti davvero critici per la vita delle chiese, nel suo bel libro sulla vita comune. Vi leggo queste due frasi. È per la grazia di Dio che una comunità può riunirsi visibilmente attorno alla parola e al sacramento. Non tutti i cristiani possono essere partecipi di questa grazia. La presenza fisica di altri cristiani è per il credente fonte di gioia e fortificazione. La comunione con fratelli cristiani è un dono della grazia di Dio che ci può essere tolto. Chi dunque può fin da ora godere di una vita cristiana insieme con altri cristiani e radunarsi liberamente con loro e discutere liberamente con loro e arrivare a prendere deliberazioni e decisioni insieme con loro, non può che riconoscere che tutto questo è grazia e non può tutto questo ringraziare Dio. Terzo elemento, ulteriore elemento, il consenso. La dimensione liturgica va intesa nel senso che, come la liturgia eucaristica esprime e al tempo stesso plasma l'unità del corpo ecclesiale, non diverso è lo scopo di un sinodo: perseguire, dare forma a quel consenso che esprime la concordia e l'unità della comunità cristiana. Cipriano di Cartagine definisce la Chiesa come il corpo unico, corpus unum, di un popolo unito dal consenso, consenzientis populi. Cioè, il cuore di ogni sinodo, da quello parrocchiale a quello ecumenico, è il medesimo nel suo nucleo più profondo. E qual è? La presenza di Cristo che, grazie allo Spirito Santo, suscita il consenso tra i partecipanti. Riandate a quel versetto 20 del capitolo 18 di Matteo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Ecco, il teologo Giuseppe Ruggeri, in un testo veramente notevole che si intitola Chiesa Sinodale, un testo di grosso spessore, scrive: quello che accade in un sinodo, sia pure piccolo, quando viene celebrato non solo legittimamente, ma nella disposizione corretta degli animi, perché anche questo, la disposizione corretta degli animi di ciascuno che partecipa a un sinodo, è fondamentale, ed è fondamentale per un discernimento pulito, corretto, non è molto diverso da quello che accade nella celebrazione eucaristica. La presenza di Cristo mediante lo Spirito che unisce gli animi nell'unico sentire che fu in Gesù Messia. Ecco, il consenso nel suo nucleo spirituale imprescindibile, lo dicevo già prima, il sentire cum Cristo. Abbiate in voi lo stesso sentire che fu in Cristo Gesù. Hoc sentite in vobis quod et in Cristo Iesu. Ecco, tra voi, non solo in voi, ma tra di voi, abbiate questo sentire di Cristo. Questa è la base di fede su cui deve poggiare ogni operazione di discernimento al fine di raggiungere un consenso sugli argomenti dibattuti nel sinodo. Il consenso ecclesiale, che poi si esprime nelle deliberazioni, nelle decisioni, che vengono prese sicuramente, onora quell'unità del corpo ecclesiale che è dono di Dio, opera dello Spirito che agisce nei partecipanti e tra di loro per mezzo della fede. Dice ancora Cipriano di Cartagine: vi è un solo Dio, un solo Cristo, una è la sua Chiesa, una è la fede e il popolo congiunto dal legame della concordia nella compatta unità del corpo. Non si può dividere l'unità. Forse avete percepito in questo testo un eco di quel testo di Efesini al capitolo 4 in cui si parla della unità della Chiesa e si pone in stretto legame unità della Chiesa, maturità della Chiesa. Una Chiesa matura è una Chiesa sinodale e si afferma con chiarezza che l'unità in certo modo precede, è dono che già precede la Chiesa stessa e deve essere custodita, conservata. Un sinodo si deve mettere a servizio di questo. Dice Paolo nella lettera agli Efesini, mettete ogni cura nel custodire l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Ecco, è importante questo testo della lettera agli Efesini, perché? Perché, ripeto, si afferma che questa unità va custodita, conservata, ma questo non pensate che significhi qualcosa di immobilistico, anzi, tutt'altro. Questo atteggiamento di custodia implica l'apertura allo spirito e il dinamismo della crescita. Si dice nella lettera agli Efesini, agendo secondo la verità nella carità. Questo è un bel problema nel discernimento, riuscire a mettere insieme verità e carità, facendo dunque la verità nella carità, cerchiamo di crescere in tutto tendendo a Lui, il capo, Cristo, da Lui tutto il corpo, compaginato e connesso, cresce in modo da edificare se stesso nella carità, verso una pienezza che ha la sua misura nella statura di Cristo. E il cammino sinodale si pone a servizio di questo cammino, di questa crescita della comunità cristiana verso la maturità, la piena maturità di Cristo, il che significa che movimento decisivo del singolo e del insieme dei partecipanti al sinodo è il riconoscimento della propria imperfezione, del proprio dover camminare verso. E dunque questa maturità di Chiesa, questa sinodalità fa rima con umiltà. Umiltà è uno degli atteggiamenti spirituali da assumere quando si entra all'interno di un cammino sinodale. Ulteriore e direi penultimo elemento che metto avanti è la centralità del Vangelo. Voi sapete che già al Vaticano II, cioè nel Vaticano II c'è stato questo rito di intronizzazione del Vangelo, prassi antichissima, la troviamo già nel Concilio di Efeso del 431 d.C. Ma cosa significa? Cristo è presente ed è Lui che presiede il Sinodo, è Lui che presiede il Concilio. Perché? Perché il Vangelo simbolizza evidentemente il Cristo stesso. E allora, qui si deve porre un problema che è di nuovo basilare, preliminare, ma senza di cui discernimento perde consistenza. Quali sono, come organizzare spazi e tempi di ascolto della parola di Dio contenuta nella Scrittura, massimamente nei Vangeli, e devono essere assolutamente assicurati durante un cammino sinodale. Certo, si pensa che a un sinodo partecipino dei credenti, dei cristiani che già lo fanno quotidianamente, che già quotidianamente si nutrono della parola di Dio nell'Eucaristia, nella lezione divina personale, nella propria preghiera. Ma forse non sempre è così, e certamente un buon discernimento deve partire anche da un lavoro di ascolto della parola di Dio, in un contesto orante. In un contesto orante, le testimonianze che abbiamo di antichi sinodi del VII secolo ci mostrano i partecipanti al sinodo che iniziano con lunghi momenti di preghiera, di silenzio e, lo vedremo, anche momenti penitenziali, perché per approcciarsi al cercare di discernere la volontà di Dio e fare la volontà di Dio occorre riconoscere la propria verità, e la propria verità è di essere peccatori, distanti da quel Vangelo di cui cerchiamo di tradurre in pratica le esigenze. Ecco, dunque sottolineo che anche ed è importante, credetemi, per il lavoro di discernimento, anzitutto prima di una riunione sarebbe opportuno personalmente che ciascuno abbia dei momenti di ascolto, meditazione dell'Evangelo, ma poi anche gli inizi della riunione, quindi comunitariamente, possono avvenire con una lettura, ascolto, condivisione di testo evangelico per incanalare i lavori nella direzione appunto di una lettura evangelica dei problemi da affrontare e delle soluzioni da dare. Ecco, dunque è fondamentale che questa centralità del Vangelo nella vita personale e nei gruppi, nell'assemblea sinodale stessa, per incanalare in modo corretto il lavoro di discernimento. Ulteriore elemento, gli spazi e i tempi del sinodo e del discernimento comunitario. Può sembrarvi strana questa annotazione, ma è una annotazione di tipo pratico che riguarda la liturgia e in particolare, insomma, preparare un sinodo, anche un sinodo diocesano, implica pensare al luogo in cui si svolgerà. Sarà un luogo unico dove si svolgono le liturgie e i dibattiti, saranno luoghi distinti. Le testimonianze degli usi antichi suggeriscono che il luogo fosse una chiesa, magari la cattedrale, però in tempi moderni abbiamo attestazioni di sinodi svoltisi in luoghi profani, in auditori, sali di riunione, che comportano anche spostamenti dal luogo dei dibattiti alla chiesa in cui si celebrano le liturgie. Ci sono diversi problemi pratici dietro. Poi l'allungamento dei tempi del sinodo, ciò che Papa Francesco ha voluto già con il sinodo della famiglia, l'allungamento dei tempi, che può durare anche diversi anni, ha un risvolto importante sul piano spirituale. Perché? Perché favorisce dei processi personali, comunitari, di maturazione, di approfondimento delle questioni, di maggiore riflessione e dunque di arrivare a un discernimento che sia anche nutrito da un tempo congruo, adeguato di riflessione, di ascolto, di vaglio delle proposte. Dunque i tempi e i luoghi del sinodo sono tutt'altro che non insignificanti in ordine proprio all'elaborazione di una decisione, dunque al discernimento. I tempi anche lunghi possono aiutare a sciogliere tensioni, a risolvere dei momenti di impasse e a pervenire a deliberazioni presumibilmente più ponderate e soprattutto auspicabilmente più condivise. Ma ulteriore, ultimo momento di questa prima parte, l'attitudine penitenziale. Per presentarsi a un lavoro sinodale, nella verità, occorre accostarsi adesso in atteggiamento penitenziale. Discernimento comunitario significa anzitutto lasciarsi vagliare dallo Spirito di Gesù per convertirsi e aprirsi all'azione trasformante del Padre. Io vi suggerisco, leggete, riprendete in mano i capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse con le 7 lettere alle 7 chiese dell'Apocalisse, in chiesa di Smirne, di Efeso, eccetera. Lì in ciascuna lettera c'è un iter penitenziale in cui l'incontro di ciascuna chiesa con i suoi problemi specifici, con le sue fragilità e ricchezze specifiche, incontra il suo Signore, che in ogni chiesa è connotato con un titolo diverso in relazione ai problemi specifici di quella chiesa, tutto questo diventa svelamento della situazione spirituale di ogni chiesa e discernimento di ciò che la chiesa deve abbandonare e di ciò che deve custodire. Lì avete un bel esempio di iter, di discernimento nelle diverse chiese. Io credo che sarebbero dei testi utili su cui riflettere proprio in vista di un discernimento comunitario, ma in cui sempre il Cristo si presenta a ogni chiesa e svela la debolezza, il peccato, ciò che deve dunque essere cambiato, ciò che deve mettere in un cammino di conversione. E invece c'è anche la rivelazione, lo svelamento di ciò che è buono e deve essere conservato. Da questo punto di vista, una preghiera come l'Azumus, che purtroppo nella versione che ne è stata data, quella che abbiamo letto anche prima, è molto, diciamo così, semplificata ad uso delle persone, ma l'Azumus ha una fortissima valenza penitenziale, preghiera del VII secolo, che iniziava dicendo appunto: siamo qui davanti a te schiacciati dal peso immane del nostro peccato. E di più ancora, quella preghiera tradizionale che finiva i sinodi, il nunc non est domine, di nuovo era una preghiera penitenziale. Interessantissimo questo. Purtroppo questa è stata eliminata, è stata sostituita con il Te Deum, ma la preghiera tradizionale di chiusura del sinodo, non est, nulla est domine, era di nuovo penitenziale, in cui si chiedeva perdono dei peccati commessi durante il sinodo, durante il discernimento sinodale, perché anche il sinodo è fallibile, perché anche nel sinodo avvengono eccessi verbali, relazionali, perché anche nel sinodo, per ignoranza, dice quella preghiera, si può arrivare a fare delle scelte che poi devono essere corrette, che devono essere cambiate. È un peccato che tutto questo si sia perso, trovo che sia una carenza che può togliere qualche cosa alla coscienza di chi si avvicina al sinodo. Tuttavia l'istanza rimane, quindi venga in qualche modo recuperata. Ma eccoci, veniamo finalmente alla seconda parte, al lavoro sinodale. Sono diverse, certo, qui ci si sta interrogando su questo sinodo, sulla sua fase sapienziale, ma allarghiamo il discorso. Sono diversi tra loro i sinodi per estensione geografica, per problematiche affrontate. Mi limito a ricordare alcuni elementi fondamentali che in ogni sinodo devono essere ben presenti. Essenzialmente ci sono quattro movimenti fondamentali che stanno alla base del discernimento: il comune ascolto, la comune consultazione, la comune discussione, la comune deliberazione. L'ascolto è il momento fondamentale e credo che già si sia molto lavorato e si stia molto lavorando appunto nel sinodo in corso su questa dimensione, ma è fondamentale. Guardate che non siamo così abituati alla dimensione sinodale. Le tante resistenze, le pigrizie, le deleghe che si riscontrano lo dicono. Si tratta di passare dall'io al noi, si tratta di inglobare veramente tutta la comunità cristiana all'interno del processo che deve arrivare a delle deliberazioni. Si tratta di imparare ad ascoltare, a parlare, a comunicare, e non è affatto così semplice o scontato imparare ad ascoltare, a parlare e a comunicare. Allora, il discernimento da cosa nasce? Anzitutto da un ascolto. Certo, l'ascolto della parola di Dio, l'abbiamo già detto, ma poi l'ascolto attivo, l'ascolto partecipe, l'ascolto degli altri, che può essere aiutato anche da un momento di silenzio prima all'inizio della riunione, prima di prendere la parola. L'ascolto può diventare un luogo magisteriale per quell'ascolto che è fondamentale nella vita del credente. I sinodi dovremmo prenderli come una scuola di vita cristiana, perché lì si impara quel ABC della relazione che è poi ciò che si vive quotidianamente nell'esistenza. E allora lì mi limito a ricordare che fondamentale per l'ascolto è il volere ascoltare. L'ascolto è un fatto intenzionale, lo si deve scegliere, volere, non è meccanico, e non si ascolta semplicemente con le orecchie, è tutto il corpo che ascolta. E così ascolto, quando ascolto l'altro che parla, sento l'inflessione della voce, se ascolto il suo corpo, ascolto la sofferenza che emerge dal suo parlare. E si tratta di entrare in un movimento di, come dire, ospitalità, ascoltare e far entrare l'altro in noi in certo modo, ed è anche discernere, perché certamente ascoltando devo poi anche arrivare a vagliare E questo è ciò che si dovrà arrivare a fare all'interno di una riunione in cui si sono ascoltati tanti pareri. Ma poi la comune consultazione, una fase, diciamo così, importante del lavoro sinodale è quello del, potremmo dire, del consilium, vale a dire, c'è un lavoro precedente di raccolta di dati, di informazioni, se ci si è riuniti per decidere di una determinata situazione o risolvere un certo problema. Cioè c'è una fase necessaria di studio, raccolta dati, analisi, e poi si comunicano dei pareri, si comunicano gli uni agli altri delle opinioni, dei pareri. Mi permetto di ricordare due attenzioni da avere quando siete in fasi di questo tipo. La prima, non siate troppo attaccati alle vostre idee fino a ribadirle, a ripeterle fino all'esaurimento. Papa Francesco sottolinea l'importanza, cito, di agire con oggettività, con un sano distacco dalle proprie idee, il che non significa non avere una propria valutazione della realtà e del problema che si deve affrontare, ma sottoporre il proprio punto di vista al bene comune. Quindi avere sempre questa chiarezza, ve lo dicevo prima, la comunione, il bene comune, più che la mia idea, il mio parere, la mia opinione. Una seconda attenzione da avere è di stare attenti a non accordare più peso a chi propone una certa idea o ipotesi che non alla proposta stessa. Il rischio qual è? Che per i motivi più svariati, come dire, il potere del proponente, il suo ruolo gerarchico o di autorità, la simpatia nei suoi confronti, chi più ne ha più ne metta, si arrivi a perdere di vista il contenuto, l'idea, e si accordi invece peso al proponente. È chiaro che così ci si distanzierà da un discernimento libero, pulito, che abbia di mira il bene comune, il bene della comunità. Possiamo poi individuare tre fasi di lavoro che tuttavia varieranno a seconda dei problemi da affrontare, del tipo di riunione in cui ci si trova. È chiaro che un conto è una progettazione di lungo respiro che prevede un tipo di discernimento differente dall'individuare la migliore soluzione per un problema specifico. Ma tre elementi vanno sempre messi in conto: l'analisi della situazione, l'individuazione delle priorità, l'elaborazione di proposte. Spesso è utile, viene ben utilizzato, la presenza di un facilitatore che aiuti a uscire dai blocchi, dall'impasse che si possono verificare, dare in certi momenti le, come si dice, discussioni possono arrivare a un punto morto, una stagnazione, oppure anche per la gestione dei conflitti. Tensioni in un sinodo ci sono certamente, il sinodo sulla vita familiare, sulla famiglia l'ha mostrato bene, erano non solo tensioni, erano conflitti aperti. Ebbene, occorre anche la capacità di gestire i conflitti che possono emergere. Un metodo di lavoro utile che può essere applicato, che già viene applicato anche nel sinodo, è quello in cui dopo un primo momento in cui un gruppo di lavoro, diciamo una dozzina di persone, ognuno fa un primo giro in cui si esprime nell'arco di un tot di minuti prefissato, predeterminato, si passa a un secondo giro in cui ciascuno non ribadisce quello che ha già detto, ma dice un paio delle cose che ha sentito dagli altri, che vuol dire che è stato veramente attento, ha ascoltato, le assume e le ripete, quindi fa suo due delle cose che ha più che più lo hanno colpito in ciò che altri hanno detto. Già lì cominceranno pian piano a emergere delle idee, delle proposte sottolineate da diversi, che dunque raccolgono un certo numero di interesse e di consenso. Vi dicevo poi la comune discussione. Mi piace qui citare ciò che scriveva Tommaso d'Aquino circa il valore spirituale della discussione in ambito ecclesiale. Egli dice che criticando delle altre forme, diciamo così, di discernimento e soluzione dei problemi che consistevano, per esempio, all'epoca di Tommaso d'Aquino nel aprire la Bibbia a caso e la pagina che tu ci trovi è quella che ti darà la soluzione del problema, egli scrive che questo è un'offesa allo Spirito Santo, mentre i cristiani hanno come metodo quello di dibattere e discutere in assemblea. Cito: invece di cercare l'accordo con gli altri, con la discussione in assemblea, si fa ingiuria allo Spirito Santo, che noi invece crediamo fermamente essere presente nella Chiesa e nelle assemblee. Quindi è molto, come dire, ha una valenza spirituale la discussione. E a che cosa si deve tendere? A discernere la volontà di Dio. Allora, che cosa vuole dire questo discernere la volontà di Dio? La volontà di Dio non è qualche cosa di immutabile, di predeterminato, che casca dall'alto e che deve essere trovato in modo più o meno fortunoso o magico, ma esige un discernimento. E che cosa comporta il discernimento? Il cosciente coinvolgimento dell'uomo, la sua riflessione, la sua volontà, la sua libertà, la sua intelligenza. Dietrich Bonhoeffer scrive: la volontà di Dio non è un sistema di norme stabilito una volta per tutte, è sempre nuova e diversa nelle diverse situazioni, perciò bisogna sempre di nuovo cercare quale sia. E dice: il cuore, la ragione, l'osservazione, l'esperienza devono tutti partecipare a questa ricerca. E io aggiungo: il cuore, la ragione, l'osservazione, l'esperienza di tutti devono partecipare a questa ricerca, che è finalizzata a un discernimento comunitario. Ecco, questo mi sembra di nuovo un elemento importante da sottolinearsi, e certo nel momento della discussione fondamentale è imparare a comunicare, imparare a parlare, oserei dire, e a comunicare. Mi permetto di suggerire alcuni elementi. Che cosa è fondamentale quando si deve comunicare? Fare una comunicazione semplice, chiara, essenziale, non fumosa, non astratta. Una comunicazione efficace è concisa, breve e pregnante. Non perdetevi in discussioni infiniti. Una buona comunicazione non è perentoria, ma aperta, dialogica, non chiude la bocca agli altri. Di più, una buona comunicazione chiede di mettere gli altri in, come si dice, in grado di capire ciò che si dice. Si deve parlare in modo che gli altri possano davvero comprendere. E qui entriamo nell'altra, diciamo così, un'altra grande capacità che è richiesta a chi partecipa al sinodo, la capacità del dialogare, imparare a dialogare, a mio modo di vedere, che è il modo di vedere però che desumo dalla Bibbia, è imparare a esercitare la mitezza. La mitezza che cos'è? Essere più forti della propria forza per lasciare spazio all'altro. Quindi sapere nell'azione e nel parlare lasciare spazio all'altro. La vera parola, e il sinodo questo lo dovrebbe vivere, la vera parola è quella che ascolta. La vera parola ascolta mentre parla, la vera parola dà la parola all'altro e non lo zittisce, non vuole essere perentoria, non vuole chiudere, ma mantenere aperto un cammino in cui la parola dia in mezzo viene pian piano lavorata da tutti quanti fino ad arrivare a creare, a generare una parola definitiva che sarà una decisione a cui ci si attiene. E di più, sarà una decisione che dopo il sinodo deve essere messa in atto. Il che significa che il sinodo non finisce, che il sinodo ha una ricezione come ogni concilio e che la decisione anche che è stata presa dovrà anche probabilmente essere migliorata, dovrà anche trovare degli adattamenti, dovrà trovare delle successive migliorazioni cammin facendo. Ma è importante questo cammino di dialogo nella mitezza. Questo è il metodo della Chiesa. Paolo VI lo disse in una maniera meravigliosa e credo valga davvero la pena riascoltare le sue parole quando nella Ecclesiam Suam scrisse: carattere proprio del dialogo e la mitezza, quella che Cristo ci propose di imparare da Lui. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il dialogo non è orgoglioso, non è pungente, non è offensivo. La sua autorità è intrinseca per la verità che espone, la carità che diffonde, l'esempio che propone. Non è comando, non è imposizione, è pacifico, evita i toni violenti. So perfettamente cosa significa toni violenti all'interno di sinodi o assemblee. Non è offensivo. La sua autorità è paziente e generoso. Ecco, tutto questo mi sembra importante perché le riunioni sinodali sono a rischio di eccessi, sono a rischio di intemperanze e di violenze verbali, di parole e di atteggiamenti sopra le righe. Ecco, e dunque occorre imparare anche appunto a parlare, imparare a comunicare nella mitezza. A questo punto di vista davvero io credo che i sinodi possano essere davvero delle scuole di vita cristiana. Ciò che in un sinodo si vive è ciò che si dovrebbe arrivare a vivere quotidianamente. Ma andiamo un po' oltre. Un sinodo, e io credo un sinodo nella situazione ecclesiale oggi, di Chiesa italiana, sì, ma non solo di Chiesa italiana, deve anche imparare a osare il coraggio di cambiare e di preparare il nuovo. Nel Lazumus ci sono due, Lazumus è una preghiera rivolta allo Spirito Santo in cui si dice che lo Spirito è suggestor e effector, cioè lo Spirito è quello che suggerisce, che consiglia, alla funzione di ispiratore di idee, di mozioni, di proposte, di progetti, di iniziative, di cambiamento, di innovazione, ma è anche effector, cioè è anche quello che ne guida la, come si dice, la realizzazione. Ebbene, in un'assemblea comunitaria che deve sempre partire dalla realtà così come si presenta, quale che sia l'argomento di discussione, e se si sta parlando della Chiesa che è in Italia, che cosa cambiare? Quali priorità decidere? Che modalità pastorali assumere in determinati contesti sociali? Parlerete di giovani, lì le domande sono tante. Come parlare ai giovani? Come mettere in piedi un linguaggio, ad esempio liturgico, che sia eloquente per dei giovani, per delle giovani generazioni? Ecco, di fronte a queste e altre infinite domande simili, il riferimento allo Spirito è memoria della priorità evangelica da tenere sempre presente nel discernimento. E certo, lo Spirito si deve alleare con il nostro pensare, con il nostro riflettere, con il nostro ragionare. Ma io mi permetto di indicare alcuni elementi, alcune risorse, alcune modalità che secondo me sono essenziali per la situazione della Chiesa oggi. Non basta semplicemente studiare la situazione, non basta elaborare dei piani, occorre immaginare, occorre essere creativi e occorre con coraggio mettere in atto dei cambiamenti, perché se continuiamo a fare le cose come le abbiamo sempre fatte, le cose non cambiano e la situazione dell'evangelizzazione, la situazione delle chiese in Italia come in Europa, in Occidente, non è particolarmente florida, è una situazione piuttosto di stanchezza, di grigiore e di fine molto più che di fioritura. Immaginazione, non si abbia paura di mettere in atto l'immaginazione e l'immaginazione collettiva all'interno di un sinodo. Immaginare che cos'è? È dare forma mentale a ciò che non c'è. Di fronte a dei problemi, inutile ripescare soluzioni già messe a punto e che forse hanno già mostrato il loro limite. Occorre il coraggio di immaginare del nuovo. Quante volte Papa Francesco, credo che sia il primo Papa che si permette di invitare le persone a essere creative, coraggiose, a immaginare, fa perfino impressione, ben sapendo che ad esempio l'immaginazione è una facoltà che tanto nella tradizione filosofica e in quella spirituale ha spesso conosciuto, come dire, è stata spesso insultata, diciamo così, perché è equiparata a fantasia e a mancanza di adesione alla realtà. Quando voi cominciate a immaginare, a partire dai dati di realtà, delle soluzioni che non ci sono, forme di presenza pastorale, eccetera, ebbene, quella cosa lì non c'è ancora. Nasce quella categoria del non ancora, che è categoria eminentemente profetica. E l'immaginazione è capace di incidere sulla realtà. L'immaginazione apre delle prospettive, l'immaginazione dà un entusiasmo, apre dei cammini da percorrere. Certo, saranno dei cammini che chiederanno ulteriore elaborazione, perché ciò che è immaginato va confrontato con la realtà, deve essere smussato, ma non abbiate timore di pensare alto, di mirare molto in alto, solo così si potrà arrivare a raggiungere il possibile. E non si abbia paura del novum, non se ne abbia paura. Ci sono cose che noi possiamo immaginare oggi che non possono essere realizzate. Gli uomini hanno iniziato a immaginare il viaggio sulla Luna anche 2000 anni fa e non era possibile raggiungerlo. Eppure, se non ci fosse stata la storia dell'immaginazione del viaggio sulla Luna, forse non ci saremmo mai arrivati, quando le condizioni scientifiche e tecnologiche ce lo hanno consentito. Immaginare è potente. E l'immaginazione sta all'interno della creatività. Un sinodo non può essere semplicemente ripetitivo del già detto, del già fatto, ma è importante che riesca a sollecitare anche la creatività. E che cos'è la creatività? Mi ricordo che Papa Francesco, già nell'Evangelii Gaudium, esorto tutti a essere creativi e audaci. Creativi e coraggiosi. Si rende ben conto che è un momento in cui occorre veramente un balzo, un salto di qualità, e queste risorse umane, immaginazione, creatività, coraggio, è il momento di metterle in piazza, è il momento di osarle. E poi, se lo si fa comunitariamente, voi vedrete come c'è un lievitare delle proposte, il formarsi pian piano dal contributo dell'uno e dell'altro di idee, soluzioni e proposte che arrivano anche a trovare un consenso, a provare ad essere decise, e poi nella fase di attuazione, certo, conosceranno anche i necessari aggiustamenti, ma pian piano si comincia a dare un futuro anche a quella presenza di Chiesa che deve trovare delle forme che non siano più quelle ripetitive del passato. Un problema ecclesiale della Chiesa è che la sua forma deve trovare nuovi assetti. Una Chiesa non deve restare in eterno Chiesa tridentina o Chiesa gregoriana. La forma ecclesia può cambiare, deve cambiare, se si deve dargli un futuro. Qui mi permetto di dirvi una cosa: un problema che certamente all'interno di un sinodo è basilare, al di là dei tanti problemi contingenti, c'è il problema dei giovani, ci sarà il problema delle donne, c'è un problema, tantissimi problemi vari, ma ogni gruppo umano, ogni comunità, per avere un futuro, soprattutto nei momenti critici, nei momenti di crisi, deve arrivare a discernere ciò che può essere abbandonato, ciò che deve essere abbandonato, messo a morte, farne il lutto, e ciò che deve essere custodito per poter assicurare un futuro a quel gruppo umano, a quella comunità, a quella chiesa stessa. Questo è un lavoro, io direi, che sta dietro a tutto quello che si può fare all'interno di un sinodo. Questo è il problema, e lo vedremo tra poco quando chiuderò questa riflessione. Dunque, creatività, cioè capacità di vedere e di rispondere, di vedere i problemi e di abbozzare risposte. Questo va fatto all'interno di un sinodo. C'è un problema che riguarda la condizione giovanile, bene, si prendono i dati e si cerca di abbozzare risposte. Certo che possiamo sbagliare, occorre però rischiare. Anche il procedimento sinodale, ve l'ho già detto, non è esente dai rischi di fallibilità e di errore. Ma il coraggio. Karl Rahner scrisse un bel testo sulla fede come coraggio. La fede è coraggiosa e occorre davvero... Che cos'è il coraggio? È la capacità di iniziare qualche cosa di nuovo, anche se costa fatica, anche se ci sono dei rischi, anche se si corrono dei pericoli. È un momento, è una fase della Chiesa in cui coraggio, immaginazione, creatività dovrebbero essere davvero delle parole guida per accendere una luce, per accendere una speranza, per creare delle prospettive a una Chiesa che troppe volte è stanca, grigia e in fase abbastanza depressiva. Ma tutto questo chiede anche una grande pazienza, perché i cambiamenti che anche all'interno di un sinodo possono arrivare a essere decisi, pensate a quello che non è stato fatto con il Vaticano II, che ha veramente immesso un dinamismo impressionante all'interno delle chiese, delle comunità cristiane cattoliche, e tuttavia come la ricezione di tanti aspetti del Vaticano II, per certi aspetti, siano ancora a venire, non siano ancora realizzati pienamente su tanti punti, su tanti altri no, ma su tanti altri c'è ancora tanto tempo da fare. Quindi occorre poi anche pazienza e la capacità che i cambiamenti profondi richiedono tempo. Ma un'ultima cosa vorrei semplicemente ricordare a mo' di conclusione e a mo' di provocazione. Capisco che questo può andare oltre o più a fondo, secondo me, del problema del sinodo che si sta discutendo, che si sta, scusate, svolgendo, ma è una storiella che non ha bisogno, io credo, di spiegazioni, è abbastanza eloquente e secondo me coglie quello che tanti oggi colgono della situazione della Chiesa. È una storiella ebraica, una storiella rabbinica che dice questo. Siamo nel 68 d.C., le armate romane stanno circondando Gerusalemme, stanno assediando Gerusalemme. E Rabbi Yohanan ben Zakkai, ben consapevole del fatto che Gerusalemme sarà presa, sarà distrutta, ben consapevole che la storia va in quella direzione lì, che non ci sarà certo la vittoria dei resistenti, per quanto eroici gerusalemitani, ben consapevole che i romani non permettevano a nessuno di uscire dalla città se non ai cadaveri, se non ai morti, cosa fece? Si finse morto, si fece mettere in una bara portando con sé il rotolo della Torah. Poté così uscire portando quella che lui evidentemente giudicò nel suo discernimento l'unica cosa necessaria. Più tardi, dall'imperatore Vespasiano, si fece ricevere e ottenne che l'edificio del Sinedrio di Yavne, l'attuale Tel Aviv, non fosse distrutto. E lì, nel famoso sinodo che avvenne appunto a Yavne dopo il 70 d.C., avvenne la rifondazione del giudaismo. Un giudaismo, attenzione, senza più tempio che era stato distrutto e incendiato, senza più la terra di Israele che era ormai territorio occupato, senza più re, senza più dunque l'istituzione monarchica morta da tempo. È finito tutto con la ristrutturazione del giudaismo a Yavne. Rabbi Yochanan ben Zakkai mostrò che la Torah, quindi la legge di Dio, i primi cinque libri della scrittura, la parola di Dio contenuta nella scrittura, diventava la terra portatile, diventava il tempio portatile, diventava ciò attraverso cui Dio poteva ancora regnare sui figli di Israele. Potremmo dire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, secondo questo aneddoto, ha saputo discernere i segni dei tempi, ha saputo capire in quella situazione critica cosa doveva essere salvato, cosa era la priorità e cosa poteva essere lasciato morire. E lì viene lasciato morire non una devozione, il Tempio, la terra di Israele, le istituzioni politiche che avevano sempre supportato le istituzioni religiose. Come dire, siamo di fronte a una domanda che va oltre indubbiamente questa nostra assemblea, ma certamente non possiamo negare quella situazione indubbiamente critica in cui versa buona parte delle nostre chiese, e anche noi ci dobbiamo porre, anche nel nostro piccolo, le domande: cosa salvare e cosa accettare di perdere, quali no da dire per salvare il sì essenziale, perché ci sia un futuro per la fede, perché ci sia una trasmissione della fede alle giovani generazioni. Questo lavoro di discernere delle priorità è fondamentale, avendo ben presente ciò che Papa Francesco disse negli auguri alla Curia, gli auguri di Natale alla Curia nel dicembre del 2019, quando disse: non siamo più nella cristianità, siamo in un'altra epoca. Ecco, quante volte il Papa parla di un cambiamento d'epoca e non solo di epoca di cambiamenti. Ecco, io credo che qualunque sinodo, anche il più piccolo, non può essere estraneo a questa problematica, e comunque tutti noi e tutti voi siete impegnati a dover discernere delle priorità che mirino all'essenziale. Cosa è essenziale oggi perché la fede abbia un futuro? Cosa è essenziale oggi e cosa si può accettare di perdere? Delle devozioni, non lo so, ogni luogo deve e ogni comunità cristiana deve discernere cosa deve essere conservato perché ci possa essere un futuro per la fede. Vi ringrazio della vostra pazienza e del vostro ascolto.